è una società molto violenta, quindi la risposta sarà altrettanto violenta, perché è una società che agisce la repressione, come diceva Margherita, in maniera molto violenta. Però è proprio la modalità violenta che ha questa società a tutti i livelli, perché poi ha sviluppato anche una modalità violenta, siccome le modalità di in cui si pone un modello economico e sociale si riflettono nei confronti di tutti gli anfratti della società, si riflettono anche nei rapporti interpersonali. Cioè questa è una società che sta diventando estremamente violenta anche nei rapporti interpersonali, e non è che uno può dire ah sì, guarda come siamo diventati cattivi, avete visto che la gente è nervosissima, si accoltella ai semafori. Ma non è che la gente improvvisamente si accoltella ai semafori, è che la gente ha assunto un tipo di caratteristica che, cioè, se il sistema è violento e si rapporta con te in maniera violenta, tu impari a rapportarti in maniera violenta, o comunque assumi quello come rapporto con gli altri. E questo poi ci riguarda personalmente anche come donne, perché la violenza che viene agita in maniera così forte nei confronti delle donne attraverso i femminicidi che succedono a ogni piede sospinto, non è che improvvisamente, cioè la violenza dei maschi c'è sempre stata, il rapporto di subordinazione delle donne c'è sempre stato, perché il patriarcato sono secoli che si ripropone in maniera diversa a seconda dei modelli in cui si incastra. Però in questo momento come possiamo pensare che in una società che ha impostato sul rapporto violento e sulla soluzione violenta dei problemi dalle guerre neocoloniali e spacciate per umanitarie al controllo sociale serrato e violento sul fronte interno nei confronti delle lotte sociali, come possiamo pensare che questa modalità violenta di risolvere i problemi non si rispecchi poi all'interno della coppia e all'interno dei rapporti interpersonali? Va da sé. Cioè uno che va in guerra non si capisce perché uno che fa il poliziotto, uno che sta nelle strutture di controllo, uno che massacra il collega di lavoro facendo la delazione, non si capisce perché poi in famiglia deve essere diverso. Dov'è che è diverso? Ma quando è diverso? Ci siamo scissi in questo modo? No, le modalità che mettiamo in atto sono sempre le stesse. Se sul posto di lavoro, che poi il comando sul lavoro è quello che influenza tutta la società, comincia tutto da lì perché il rapporto fondante del capitalismo è quello capitale-lavoro, se nel rapporto capitale-lavoro la strutturazione è violenta, perché adesso ti dicono che la famosa meritocrazia, quindi questo significa che tu accoltelli collega perché devi fargli le scarpe, lo devi superare, devi mettere in atto operazioni di delazione, di leccaggio del capo ufficio e compagnia bella. Questo tipo di relazione violenta e individualista che c'è all'interno del mondo del lavoro, che poi si è irradiata in tutto il sociale, mi spiegate perché poi deve essere diversa nei rapporti interpersonali, compresi quelli di genere? Questa giro
così. A loro, perché noi ancora non è che mettiamo la gente in famiglia, per cui ci deve essere una voce di qualcuno.
Allora io adesso dico qualcosina.
Dai.
Solo qualcosina. Nel senso che noi abbiamo a che fare con una cultura che si basa simbolicamente sul predominio del maschio sulla femmina, e secondo me questa è la base strutturale di questa cultura, che si esprime in tutti i suoi... che poi questo sia dovuto a un rapporto, diciamo, differenziato con la procreazione. Questo è lì da vedere, nel senso che le donne hanno avuto sempre questa capacità di mettere al mondo, che in qualche modo anche negli animali c'è il capobranco che deve essere lui, quello che mette il marchio ai figli che esce, anzi uccide i figli altrui. Ma questi sono gli animali, ecco, si potrebbe sperare che nella specie umana questo non avvenisse. Allora, questa violenza di cui tu continui a parlare è iniziata con la repressione e l'impossessamento delle possibilità di esistenza delle donne da parte dei maschi, che poi questo sia successo, io mi interrogo ancora il perché, perché non si capisce questa in fondo fragilità di poter resistere senza dover avere o agire una violenza contro qualcuno, che poi a questo punto in questa nostra società si è arrivati a dire che questa violenza ha creato il termine è chiaro, la femminilizzazione sia del lavoro che dei rapporti politici in qualche modo. Cioè, in questa cultura chi ce l'ha più duro, scusate l'espressione, è quello che vince. Anche in un rapporto tra capitale e operaio, chi è che ce l'ha più duro? Il capitale. Allora, simbolicamente, normalmente viene... si parla di un simbolico fallico, fallico nel senso appunto che il rapporto uomo e donna definisce la violenza della sopraffazione dell'uno sull'altra in questo caso, che poi questo si diffonde in tutte le relazioni sia politiche che economiche eccetera, no? Cioè tutti. Ecco, non a caso, io vorrei che voi ci pensaste bene, come adesso si è arrivati al massimo di questa, che chi ce l'ha più duro è quello tra l'altro in questo momento che monetizza di più, cioè è diventato anche quasi una cosa, come dire, non davvero materiale, cioè il potere finanziario rende femmine tutte, compresi gli uomini. Non è un caso che si parla di femminilizzazione ultimamente, o no? Cioè è un'evoluzione di questa sopraffazione dell'uno rispetto all'una che è diventata sopraffazione, perché poi per quanto riguarda le sopraffazioni anche gli uomini tra di loro hanno cercato di farsi fuori a vicenda, no? Rispetto alle guerre, rispetto a chi aveva più potere, a chi aveva più proprietà, cioè anche il possesso, se voi risuona in qualche modo in un rapporto della sessuale, come dire, dell'uomo rispetto alle donne, perché io appunto nelle mie autocoscienze di vecchia data non vivevo questa sessualità come possesso di qualcuno, anzi a una donna libera potrebbe decidere di, come dire, di catturare qualcosa. Cioè, nella simbologia e nell'immaginario è tutto basato su questa cosa del rapporto, come dire, di subitanza voluta dagli uomini nei confronti delle donne. Ci si stupisce che queste culture, diciamo, che adesso fondamentaliste, no? Che chiudono le donne, non possono andare in bicicletta. Cioè, c'è questo accanimento contro le donne che a uno, a un certo punto, dovrebbe interrogarsi, no? Su questo, o no? Perché poi questo sfocia in violenze di ogni tipo, e non solo rispetto alle donne, ma appunto quelli che uccidono quegli altri perché non sono di quella stessa razza, cioè il marchio generativo non è stato messo da quello che diventa un nazista, un razzista. Allora in qualche modo gli uomini sono razzisti, sempre stati, rispetto alle donne, questa paura di non poter mettere, come dire, di possedere una capacità di mettere un marchio di possesso sui figli e le generazioni, cioè bisognerebbe interrogarsi e che gli uomini cominciassero a farlo, perché poi anche l'irresponsabilità di questa questione, perché poi metti al mondo quintali di figli e poi li vai a uccidere, perché le guerre sono i padri che uccidono i figli altrui e ognuno uccide i figli di quegli altri. Cioè è anche una presa per il sedere, scusate, per gli uomini che appunto vanno a farsi ammazzare, per cosa? Perché quello che ce l'ha più duro gliel'ha detto, e io continuo a usare questo termine perché mi sembra esplicito. Ecco, io questo dico, che in una cultura, in una consapevolezza, poi per le donne è più facile in qualche modo capire ed arrivare a una consapevolezza di questo, per un uomo che è stato educato a essere così, se no non si sente uomo, è molto più difficile, è come all'epoca della lotta tra capitale e operaio, no? È chiaro che il capitalista non arriverà mai a cedere, no? Nel rispetto all'operaio, cioè è lui che ce l'ha più duro. Cioè questo è lo scopo finale, di averlo più duro. Mi sembra che è una cultura poco interessante dal mio punto di vista. Solo che questa è una chiave che, di interpretazione delle cose che sono specifiche di quello che l'esperienza millenaria delle donne ha portato alla luce, almeno per me e per quelle che lo stanno leggendo, chiarisce molte cose, ecco. E credo che in questo appunto ce l'hanno nel sedere tutti, compresi gli uomini, perché si ritrovano appunto a dover farsi ammazzare o ammazzare, farsi tagliare le gole, farsi scoppiare come bombe, perché devono dimostrare che sono degli eroi. Ma che vita è questa, che dico io? Non so, vabbè, adesso è quasi stato un po' uno sfogo quello che ho detto, però è vero che io ho questa propensione a vedere questa cultura non in termini di rapporti economici, puramente economici, perché l'economico poi riguarda molto appunto la proprietà privata, che le donne non hanno mai avuto difficoltà a riconoscere quali erano i loro figli. Per gli uomini è stato un pochino più complesso, no? Allora appena esce è mio, ci metto sul marchio, sto zitta, capito? Però adesso ridicolizzo in qualche modo, però una specie sapiens dovrebbe arrivare a capire certe cose, no? Anche per stare bene tutti, perché se stanno male quelli, stanno male anche quegli altri. E la violenza dilaga, perché chi più è violento più vince. Le donne l'hanno capito, infatti soffrono tutte di quello che io dico sindrome di Stoccolma, perché talmente hanno paura della violenza che possono ricevere, che dicono: ah, che carino, mi ha dato un fiorellino stasera. Faccio, è anche una barzelletta quella che racconto, però bisognerebbe raccontarsi più barzellette a questo punto, o no? Non mi guardate così.
La sindrome di Stoccolma è bella.
Sì, non ho fatto un discorso molto cultivato.
No, quello della sindrome
molto immaginifico.
È molto bello.
Che cosa?
La sindrome di Stoccolma.
Ah,
molto
sì, bello. Sì. Quelli che accudiscono quelli in carcere. Quelli in carcere di cui ci raccontava lei, no? Il giorno prima le avevano picchiate, il giorno dopo si occupano che stiano bene, si portano le arance in giro. Cioè, per evitare la violenza, le donne accettano delle cose pazzesche. E questa cultura è costruita su questa cosa, dell'accettazione, che poi è anche un'accettazione quella che l'uomo, per dimostrare che è maschio, deve farsi sgozzare dalla mattina alla sera, deve picchiare, deve non so che cosa, dimostrare di essere, capito? E anche lui in qualche modo è costretto.
Diciamo che non tutte le donne sono uguali, diciamo.
E neanche tutti gli uomini.
Ci sono anche la botta faccia di tante cose.
Però
io conosco, io per esperienza conosco parecchie donne che più vengono trattate male più si attaccano a quella persona lì.
È la sindrome.
Quindi la colpa non è tanto neanche dell'uomo.
Non si sta parlando di colpa, si sta parlando di è presa di responsabilità,
sì.
Non di colpa. Perché poi ognuno di noi è stato allevato.
Poi si dice ognuno alla donna che si merita.
Diceva che no, prima sei quel ruolo lì e lo devi essere, poi anche è vero, sono anche una donna, o anche è vero, per cui agiscono. Cioè tutti siamo stati costretti poi alla fine, dopo secoli di insistenza. Poi il problema a monte, io lo so che negli animali è anche evidente, il capobranco è quello che vince. però non in tutti gli animali. Comunque insomma è una questione di prendere atto che siamo anche stravolti da questo tipo di pretesa simbolica che il maschile è nei secoli passati è stato ancora sempre evidente. Cioè le donne non si sono mai messe ad ammazzare gli uomini o dire di stare zitti, basta in via, non andare in bicicletta, mettiti il burca, cioè delle cose che non so perché dovrebbero farlo, capito? Cioè se non me lo chiedete voi, non sono io che lo devo dire, cioè che siano liberi tutti, non so, ecco. Non mi metterò mai a dire un uomo sta zitto, è meglio che tu non guidi la macchina, non sei capace, non vai all'università. Uè, sono secoli che gli uomini perché sono allevati a dirglielo e sono convinti di essere nel giusto. E le donne aiuto, è meglio che non vada in bicicletta. Cioè, è una cosa che non è una cultura questa qui. O no, io non capisco, cioè la specie umana è forse tra gli animali quella che più mi fa terrore, perché almeno tra di loro gli animali non si ammazzano, almeno, talvolta sì, cioè ma voglio dire almeno loro lo fanno perché ma gli uomini dovrebbero essere, e le donne dovrebbero essere un po' diverse, se no perché diciamo che siamo la specie sapiens. Sapiens da che?
Non è
che poi io mi vengo una volta dalla passione.
Io non credo. No, nel senso che io per esempio non penso che le donne siano migliori degli uomini o gli uomini siano migliori delle donne. E penso che le donne siano oppresse, che è un'altra cosa ancora.
Che siano oppresse.
E quindi questo non va bene, punto.
Sì, ma sono oppresse da uomini, non dal dottore.
Sì, ma non è che siano migliori. No,
qualcosa ci deve essere.
Il fatto che siano oppresse non va bene, quindi bisogna porre fine a questa oppresso
di inferiorità. Sì.
Ma è una cosa costruita, però.
No, costruita.
Sì, sì.
Le donne che, voglio dire, lei ha detto che c'è la femminilizzazione, io dico che c'è la virilizzazione.
Nel tentativo di vincere, no, tutte vogliono diventare
avversari. L'emancipazione, cosa fanno le donne? Vanno a imparare la cultura maschile, perché la cultura è maschile, diciamo, quella ufficiale, quelle delle università, eccetera. Per cui la donna si forma all'università maschile e risulta un maschio di fatto, cioè di cultura maschile. E noi le vediamo poi quando arrivano in Parlamento cosa fanno. Non sono riuscite neanche a farci pagare un
maschio. Il modello vincente è quello lì.
Ecco, allora, praticamente con la virilizzazione si cancella il femminile, perché c'è un femminile. Sicuramente c'è anche
se ci sia un virile.
Vabbè, comunque la cultura maschile esiste. Perché è quella costruita.
Ed è il valore a cui.
Perché è quella costruita nei secoli. Ecco. La donna che va all'università impara quella cultura e quella abita. E questo
sì,
è
fino adesso sì, se gliela lasciavano.
Poi possono essere critiche, eccetera, però vanno a lavorare e fanno esattamente quello che fanno i maschi nella società maschile. Per cui mentre contestano la società la rafforzano col lavoro che fanno.
Ma fanno tutti gli oppressi,
vado però, a lavorare, mi nascondo, adesso faccio politica.
No.
È lì il punto.
Cioè io non credo veramente che, cioè è vero che effettivamente la cultura che ci viene insegnata per esempio nelle università viene presentata da un punto di vista maschile, però è anche vero che molte donne nel corso della storia hanno contribuito alla cultura mondiale, solo che non ricordiamo i loro nomi.
Sì, certo, ma intanto quella che è vincente, diciamo, la struttura sociale è quella.
Sì, no, per una struttura sociale sì, però
che
anche.
Poi non ho detto che le donne non sono mai esistite come intelligenza.
No,
semplicemente
sì, certo,
che quella che è vincente, la società, la struttura è fatta così.
Sì, sì, sì.
Ecco. E quindi la donna si inserisce in questa struttura e valorizza la cultura maschile. Strutturata dei maschi.
Valorizza il maschile.
Valorizza il maschile. Diventa lei, diventa lei maschile, al posto di imporsi, praticamente si adegua e cancella, si può riuscire anche a cancellare il femminile totalmente dalla società.
Io per questo volevo rispondere a una ragazza che era intervenuta.
Io anche.
Perché su questo, per esempio, prima di fare questi atti abbiamo fatto invece degli atti sulla memoria femminista, perché vabbè, io poi sono laureata in storia, quindi diciamo che ci siamo un po' rese conto che mancava un pezzo, cioè nel senso effettivamente, come dici tu, cioè non è che non è successo niente nella storia e non ci sono, semplicemente come un po' diciamo, abbiamo detto poi nei nostri tre interventi, ovviamente anche la cultura, no? La memoria viene modificata e viene strumentalizzata poi dal sistema e quindi passa tutta una serie di cose. Ora non so se come definirlo come tipologia di cultura, va bene anche maschile, però preferirei il patriarcale in realtà come termine, perché lo trovo più politico e più completo nel suo proprio opprimere in realtà sotto ogni punto di vista. E quindi anche in quell'occasione ci siamo rese conto che invece esiste questa cultura, va semplicemente ovviamente con fatica recuperata, perché in più su questo invece c'è stato l'agire di tutto quel femminismo borghese, delle se non era quando, delle istituzioni che hanno, no, traslato completamente quello che era un femminismo antagonista a un femminismo di non so, da salotto, di Stato, adesso ormai, e quindi in questo modo fondamentalmente tutta una parte invece di conflitto, di conflitti che si sono generati, sembrano non essere, cioè, essere, no, dei filamenti o essere 4-5 nomi sparsi nella storia, una trova sempre, ne so.
Davvero pure che c'è ancora di più, cioè che poi alla fine adesso nelle università ci stanno le cattedre di studi di genere, ci stanno, no? E si fa storia delle donne, ma si fa storia delle donne proprio come storia delle donne. Cioè, per esempio, la Federici nel suo libro dice, cioè, sì, non bisogna fare una storia delle donne, perché la storia delle donne è una storia di classe. Cioè, non è che io devo mettere, capito, accanto all'uomo che ha scoperto la penicillina, la donna che ha scoperto la stella. Cioè, non è questo il punto, no? Non è portare ad evidenza che ci sono donne di pensiero, cioè, ma è portare ad evidenza la storia del corpo delle donne, appunto, di questa soggettività femminile, che non è un dato, cioè, quando Elisabetta dice io non credo che ci sia un femminile migliore del maschile, no? È perché non è un dato biologico, non è che io nasco ontologicamente migliore di un maschio, no? Mi disegnano così, come diceva Jessica Rabbit, cioè mi disegnano così da 3000 anni e io così sono, no? Allora è il processo che mi fa divenire quella che sono, che va indagato, non è come le donne hanno partecipato nella storia, no? È molto diverso. Infatti adesso questi studi di genere dentro l'università sembra un po' che sanciscano poi la morte di tutto quel pensiero femminista, cioè così lo mettiamo in una vetrinetta, lo musealizziamo, bene, cioè,
ci liberiamo la coscienza.
Anche perché, scusa, secondo me c'è anche un rispetto a questa cosa che correttamente dicevi, rispetto a questa cosa che correttamente diceva lei, secondo me c'è proprio sempre stato quel passaggio per cui l'aspetto femminista è sempre stato un discorso interclassista, cioè la cosa veramente che ha fatto sì che poi si creassero determinate realtà come se non ora quando, è proprio questo il vero problema, cioè che non c'è mai stato un discorso di classe dentro il femminismo, cioè la donna borghese non è la stessa cosa di mia madre che faceva l'operaia. Sono questioni differenti.
Giusto, giustissimo.
E questa roba di dentro il femminismo non c'è mai stata. Si diceva che è la stessa cosa, no, mi spiace, non è la stessa cosa. Anzi, in determinate situazioni storiche, cioè andando indietro, si sono messe davanti le donne operaie e poi le decisioni le prendevano le donne borghesi. E quando non servivi più, tu stavi da parte del rio che andavo. E questo era quello che accadeva anche storicamente in determinate situazioni. La cosa secondo me molto interessante è che quando si è parlato anche, diciamo, un salto di un secolo indietro, la cosa che a me mi è rimasto, è stato molto, che quando anche sull'aspetto femminile si parlava sì del discorso femminile tutto quanto, ma non delle condizioni del lavoro, ad esempio. Per cui io dicevo, mi interessa tanto, si è parlato sul diritto di voto, cosa classica. Diritto di voto sì, va bene, io ti do il diritto di voto, ma se tu ti fai 14 ore in fabbrica in certe condizioni, sinceramente il diritto di voto femminile, tra virgolette, mi interessa la questione di condizioni che mi permette poi anche di andare a incidere. Quindi, se per quello che io ho visto, l'aspetto è proprio questo, che è stato veramente il vero problema che poi ha portato e sta portando determinati discorsi, eccetera. Lei diceva la cultura maschile, no, è una cultura dominante, cioè non c'è una cultura maschile e una cultura femminile, c'è una cultura di un certo tipo, che è la cultura, si dice, del capitale, che ti dice determinate cose del disciplinamento, cioè il disciplinamento c'è, come era nell'epoca vittoriana rispetto ai minori, l'omosessualità, eccetera, per cui a me serve la produzione in un certo modo, per cui l'omosessuale, essere omosessuale una volta era reato, perché a me serviva un certo tipo di produzione, la stessa cosa è l'aspetto della donna, cioè in determinate epoche a me andava bene che tu facessi 10 figli, perché il mio sistema di produzione mi serviva a questo. Oggi il mio sistema di produzione non è più che tu fai 10 figli, ma magari che non ne fai neanche uno, perché siamo in sovra. Cioè, di conseguenza questo meccanismo è tutto regolato in base al mercato e all'economia. Cioè, se io non parto da questo tipo di concetto, e che quindi c'è un discorso di classe ben preciso, di condizione, e su questo io vado a muovere, sarà sempre la cosa interclassistica, classica, che noi vediamo, e che in questo momento oggi ci troviamo, se andiamo a parlare proprio di condizioni, all'inizio, prima ancora del dibattito, si parlava dell'aspetto anche dei consultori, eccetera. Io mi trovo in certi quartieri di Milano, nel 2016, ragazzini di 15 anni che rimangono incinte, e non è una, è pieno.
Rimangono,
sì.
Nel senso che bisogna fare.
E che il discorso dell'aborto, al momento in cui noi gli andiamo a parlare di aborti, dicono io non abortisco, hanno 15 anni, 16 anni. E non è più un caso di uno, anzi dicono che è sbagliato l'aborto in determinate situazioni. Per cui, cioè, questo tipo di meccanismo c'è oggi nel 2016 a Milano, dopo che c'è stato tutto quell'aspetto, tra virgolette, che si dice femminista.
No, ma fammi capire, però tu pensi che sia il capitalismo che decide che le donne sono così e gli uomini sono cosà?
Io no, anche, perché è un discorso economico. Io sì. Scusami, sono marxista e parto dal discorso economico.
Ma è basato sull'idea del possesso o no?
Sicuramente il possesso sì, ma è un discorso economico.
Scusate, posso dire una cosa a proposito di genere classe, perché ci tengo tantissimo. Allora, il femminismo è attraversato dalla classe come qualsiasi altra cosa, e questo è un dato di fatto, che è stato sottaciuto dal femminismo quello che è passato per la maggiore e che noi chiamiamo socialdemocratico. Non è vero che il femminismo però è interclassista. Il femminismo non è affatto interclassista, è falsamente interclassista il femminismo socialdemocratico, che è stato vincente e che vuol far vedere di essere interclassista perché gli fa comodo, che sono due cose completamente diverse, perché invece è un femminismo che sta dalla parte del potere e che è funzionale a tutta una serie di meccanismi. Il femminismo di classe ha un percorso, ha avuto un percorso che negli anni 70 ha tentato di portare avanti determinate cose, che è stato cassato completamente perché scomodo ed è stato silenziato, e che ogni tanto torna fuori e che cerca di portare a sintesi il problema del genere e della classe. Detto questo, per esempio, il problema dell'emancipazionismo, il problema delle donne di potere, il problema donne che opprimono altre donne è un problema reale e va letto come lotta di classe all'interno del femminismo. Ma questo non significa però
che il problema patriarcale non esista. Cioè il problema patriarcale e il problema e il capitalismo sono intrecciati a doppio filo. Nel momento in cui Margherita prima stava dicendo che bisogna riconoscere che il lavoro riproduttivo e il lavoro di cura è parte integrante del modello capitalista, no? Per cui il lavoro delle donne, che è stato silenziato, che è stato taciuto, che non è stato mai preso in considerazione ed è stato dichiarato subalterno e soggetto al dominio maschile, è un dato di fatto, ma perché questo è funzionale a una strutturazione del lavoro produttivo.
Si parla di disciplinamento, sì, c'è la però, politica, c'è cioè il disciplinamento della vita.
Però che diciamo che, sì, che le due cose sono dialettiche, nel senso che non è che tu puoi parlare, non si può parlare solo, non si può ridurre al capitalismo, perché il patriarcato può sopravvivere anche oltre al capitalismo, come è dimostrato, c'era nel periodo feudale. Può esserci il superamento del capitalismo, non necessariamente porta al superamento del patriarcato. Il patriarcato fondamentalmente è un modello economico, perché il patriarcato è una struttura economica che mette al lavoro il maschile in un certo modo, il femminile in un certo modo, in una posizione gerarchica per ottenere il massimo, la massima produttività. Questo è il patriarcato. E ogni configurazione economico-sociale che si è succeduta l'ha fatto proprio a seconda di come gli serviva. Il capitalismo l'ha messo ai massimi livelli, perché già di suo il capitalismo mette al lavoro in modo da sfruttare il più possibile tutte le soggettività, quindi ha messo al lavoro nella maniera più produttiva possibile anche il modello patriarcale. Quindi il maschile non è stato così maschile come nel capitalismo, il femminile non è stato così femminile come nel capitalismo, sono stati proprio strutturati in maniera molto più precisa che negli altri modelli. Questo però non toglie che esiste il patriarcato, non so come dirti, non si può ridurre al capitalismo.
No, non si sono spiegata bene, cioè nessuno ha mai negato che non esiste il patriarcato. Quello che io stavo dicendo è che se noi non ce la portiamo comunque, se si parla di disciplinamento, il disciplinamento nasce come elemento economico, cioè al fine di raggiungere la massima produzione della cosa. Io disciplino con quell'obiettivo, ho fatto l'esempio vittoriano per far capire che determinate situazioni sono su, prima erano normalissime, poi modifico il sistema economico, addirittura diventano reati.
Certo,
ok? Come l'aspetto della psichiatria piuttosto che altre questioni, per cui questa, tra virgolette, la questione femminile viene incompatata, cioè viene considerata all'interno di un disciplinamento della vita, per cui io ti disciplino perché tu in questo momento mi servi in questa funzione con queste cose. Di conseguenza, nel momento in cui l'economia modifica, allora ti posso far fare anche quelle cose che precedentemente tu non potevi fare, esempio lavoro ed esempio istruzione. Oggi, perché mi serviva quella forza, mi serviva che tu perché avevo bisogno di tot competenze in più, e l'uomo, non tutti gli uomini potevano arrivare a fare tot competenze in più. Per cui tutta questa cosa, se io la devo vederla nella, diciamo, come si diceva, il potere nelle non solo nel classico rapporto con il lavoro e con la cosa, ma proprio nella vita, cioè che entra nella vita e quindi nel disciplinamento. Mi sembra che sia questo un po' il discorso che da quello che ho capito è uscito nelle varie relazioni, e soprattutto l'aspetto che volevo lanciare a voi rispetto alla ricerca che avete fatto è se nella ricerca c'è stato anche quella domanda dell'ambito decisionale nei momenti, perché mi sembra che la cosa che sia particolarmente nelle tre esperienze è che in determinate situazioni tu hai avuto la possibilità, quando sono eccezionali, la possibilità realmente di deciderti, di autodeterminarti, perché non a caso tutte queste tre persone hanno avuto ruoli decisionali forti.
Sì.
Sì. Ah, e sì, che è una questione che ad esempio oggi, se io faccio una piccola analisi del movimento, siamo andati indietro di 80 anni.
Sì. Mm? Ci hanno mandato.
Ci hanno mandato. Anche siamo andati. Non solo ci hanno. Cioè, no, a me piace assumermi anche la responsabilità, perché nel momento in cui riesci a ottenere della cosa, torni indietro, hai anche tu una responsabilità.
Vabbè, sono rapporti di forza, certo, nel movimento come col capitale,
certo, però secondo me rispetto a questa questione, questa cosa è l'ambito decisionale e la realtà di poter realmente fare delle cose, questo secondo me, non ho letto la cosa, però è una cosa che va sviluppata perché serve anche nell'attuale, cioè come tu puoi decidere realmente anche all'interno di un'organizzazione.